Sono le 18:33 minuti. Buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici. Questo è Pop Sera. Al microfono per questa settimana Alessandro Braga, con voi fino alle 19:30 e poi dopo il giornale radio dalle 19:45 alle 20:30. Parleremo della lettera di Giorgia Meloni e della premier danese sulla questione dell'immigrazione incontrollata in Europa. Parleremo del caso Lavitola, Lavitola Ranucci, con l'arresto appunto dell'imprenditore Lavitola. Inizia oggi questa settimana di caldo estremo, con le previsioni che parlano di punte massime ben sopra i 40 gradi in alcune parti d'Italia. La guerra UEFA, FIFA, Infantino, i poteri del calcio che si scontrano. E poi di Vannacci, del suo candidato sindaco a Milano e delle celebrazioni stasera alle 21 in Piazzale Loreto per i 15 martiri. Prima però un flash, un aggiornamento. Mi ha raggiunto in studio Emanuele Valenti, che sta seguendo la situazione in Colombia dopo il terremoto. Emanuele, cosa si può dire adesso?
Allora, c'è stata una forte scossa di terremoto magnitudo 7.4 nella zona occidentale della Colombia, nello specifico la provincia, quella del Chocó. Ricordiamo che la Colombia confina, tra gli altri, anche con il Venezuela, dove Alessandro lo scorso giugno, quindi poche settimane fa, c'era stato quel doppio terremoto, no? Magnitudo simile a quella di oggi, mi sembra 7.5 e 7.2 le due scosse, con oltre 6.000 vittime. Al momento le vittime, i media locali oltretutto lo stanno, Alessandro, aggiornando proprio in questo momento, alcuni parlano di più di 40 morti, qualcuno tra i 20 e i 30, comunque al momento diciamo che l'ordine è quello delle decine, ma ci sono anche diverse persone ancora sotto le macerie. La città più grande interessata è quella di Cali. La scossa comunque è stata sentita in tutto il paese, anche nella capitale Bogotà. Sarebbero decine in alcune città, in alcune località, decine gli edifici crollati.
Grazie mille Emanuele Valenti, ovviamente rimandiamo al giornale radio delle 19:30 per i primi aggiornamenti. Allora, questa mattina Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, la premier danese, hanno mandato un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che a loro avviso ha impatti negativi sulla società. Tra le varie cose hanno posto la necessità, sempre a loro avviso, della realizzazione di centri di rimpatrio in paesi terzi. Così, hanno detto, altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, bisognerà capire bene quali. Ma non basta questo, scrivono le due premier. Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo col rispetto dei valori europei, e dice che questo vale certo per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente sulle nostre nazioni e in tutta Europa. Un occhieggiamento sembrerebbe alla remigrazione, parola chiave della destra sovranista mondiale. Di questo parleremo tra poco, ma prima ci concentriamo sul passaggio che riguarda la realizzazione dei centri di rimpatrio. Si chiamano Return Hub tecnicamente, in paesi terzi. Lo facciamo col nostro primo ospite, che è Giuseppe Campesi. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a voi.
Giuseppe Campesi insegna scienze politiche all'Università di Bari, è un esperto di detenzione amministrativa e di politiche securitarie, tra l'altro anche responsabile scientifico del progetto Trattenuti, è un osservatorio di Action Aid. Senta, intanto capiamoci, facciamo chiarezza. Return Hub, centri di rimpatrio in paesi stranieri, sono cose diverse dai centri per richiedenti asilo, quelli nei paesi terzi sicuri cosiddetti?
Sì, sono tecnicamente cose diverse. Peraltro è, diciamo, è la prima volta che si sperimenta con l'idea di trasferire in paesi terzi con i quali non hanno nessun legame gli stranieri irregolarmente soggiornanti, mentre tentativi di esternalizzare così, per così dire, le procedure d'asilo ci sono già stati. L'esperienza più famosa è quella dell'Australia, evidentemente. recentemente, che aveva costruito già molti anni addietro processing centers, cioè strutture extraterritoriali in cui venivano gestite le domande d'asilo delle persone intercettate in mare.
Ok, ma senta, mi sembra che dopo i fatti di Ceuta, che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici conoscono, ci sia stata una sorta di rilancio di queste questione dei centri extra Unione Europea. È un modello Albania che si estende?
Allora, da un certo punto di vista, se dovessi fare l'analista politico, mi verrebbe da dire che in chiusura di legislatura il governo italiano ha un estremo bisogno in qualche modo di chiudere il cerchio sulla questione Albania, che è stata un'operazione ampiamente fallimentare, come da più parti è documentato, ma il fatto che siano in qualche modo riusciti a far inserire nel testo del regolamento, del nuovo regolamento rimpatri appena approvato dal Parlamento europeo, un articolo sui cosiddetti return hubs, adesso magari precisiamo un po' cosa dice questo articolo.
Sì, è il 17, se non ricordo male.
È il 17, sì, della versione approvata dal Parlamento, adesso nella stesura finale probabilmente cambierà.
Cambierà il numero, certo.
Cambierà il numero, ma non il contenuto dell'articolo, evidentemente. E che accelerino adesso in chiusura di legislatura perlomeno la stipula di intese con paesi terzi in vista dell'attivazione, diciamo, di accordi di questo tipo, è chiaramente un risultato che il governo italiano cerca in ogni modo di portare a casa prima della chiusura della legislatura, perché chiuderebbe il cerchio con l'operazione Albania.
Ma operazione Albania, dove già dei profili di legittimità sono stati visti e resi noti, anche in questo caso lei parla di profili di legittimità di fronte a queste ipotesi, però quali sono?
Allora, la cosa interessante e preoccupante di quello che è l'attuale articolo 17, ripeto, nella versione approvata dal Parlamento, è che di fatto si tratta di una norma sostanzialmente in bianco per attuare una forma di vera e propria deportazione. Perché noi pensiamo ai return hubs come appunto qualcosa di molto simile a quello che noi abbiamo fatto in Albania, cioè strutture chiuse in cui noi inviamo gli stranieri regolarmente soggiornanti per trattenerli in detenzione lì, in attesa del loro rimpatrio nel loro paese d'origine o in un paese con il quale hanno legami significativi perché vi hanno risieduto, eccetera, eccetera, che è la definizione di paese di ritorno nella direttiva di rimpatri e nel diritto europeo attualmente vigente. Il nuovo regolamento cambia il concetto di paese di ritorno, cioè noi potremo inviare verso paesi terzi compiacenti con i quali stipuleremo degli accordi delle persone il cui status giuridico, una volta che giungono in quel paese, sarà definito dall'accordo che noi stipuleremo con quel paese. Quindi non è scontato che queste persone siano in detenzione, la detenzione è una possibilità, ma non è affatto scontato che quelle persone poi da quel paese debbano essere ulteriormente spostate verso il paese di origine o verso un altro paese con il quale hanno dei legami significativi. Quindi, per intenderci, un tunisino potrebbe essere spedito in Uganda, certo, e lasciato in Uganda in detenzione o meno, ma questo dipenderà dal tenore degli accordi che noi stipuleremo con il paese in questione. E quindi per questo parlo di norma in bianco, perché tutto è lasciato agli accordi, alle intese che saranno stipulati con i paesi terzi, e la norma subdolamente non impone un trattato, parla di accordi o intese nella versione italiana, che non è ancora la versione ufficiale, diciamo, perché appunto stanno lavorando alla versione ufficiale che sarà poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale, però nella versione italiana che circola si parla di accordi o intese, quindi non necessariamente un trattato internazionale, non necessariamente qualcosa che debba passare in Parlamento per essere
certo.
Non so se mi sono spiegato.
E come? Giuseppe Campesi, io la ringrazio moltissimo per averci spiegato queste cose, le auguro una buona serata, grazie mille davvero.
Grazie a voi, buonasera.
Scienze politiche all'Università di Bari, diciamo, esperto di detenzione amministrative politiche securitarie. In questo messaggio congiunto di Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, oltre alla necessità, scrivono loro, di realizzare questi centri di rimpatrio in paesi terzi, aggiungono un pezzettino, diciamo così, dicono che questo non basta, perché il rispetto delle leggi deve andare di pari passo col rispetto dei valori europei, e ciò, dicono, vale per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che legalmente vivono nelle nostre nazioni e in tutta Europa. Continuano dicendo che si aspettano che chi arriva nei nostri paesi sceglie di fare dell'Europa la propria casa, vada a rispettare i valori e non cerchi di imporre modelli di vita che non vengono condivisi. Io do il benvenuto al nostro secondo ospite, che è Mario Giro. Benvenuto, Giro.
Grazie, grazie a tutti.
Ex vice ministro degli esteri, dei governi Gentiloni e Renzi, della comunità di Sant'Egidio. Senta, Giro, io partirei da questo passaggio, insomma, al netto di questo messaggio congiunto in cui dicono le due premier cosa a loro avviso vada fatto concretamente. C'è questo secondo passaggio: ma tutto questo non basta, serve qualcos'altro. Sembra quasi un occhieggiare questo passaggio sui valori, un richiamare il concetto di remigrazione tanto caro a una destra sovranista mondiale. Lei che impressione ha avuto?
Ma io direi che bisogna guardare i fatti. Non si vuole la immigrazione incontrollata? Beh, benissimo, ma quella controllata? Faccio riferimento anche a quello che dice il direttore del Foglio oggi. La destra deve imparare che ha bisogno, l'Italia, l'Europa hanno bisogno dei migranti. Certo, legali, che vengano, che siano integrati, che rispettino le leggi, questo ça va sans dire, direi, ma è una banalità. Certo che devono esserlo, se non lo fanno, è come ogni cittadino che non rispetta le leggi, devono subire le conseguenze. Ma noi abbiamo bisogno, per motivi demografici, lo chiedono le imprese, lo chiedono le famiglie italiane. Trovare una badante oggi è diventata un'impresa, eppure il sistema delle badanti, tipico solo dell'Italia e tutta Europa, sopperisce alla mancanza dei servizi sociali nazionali, quindi è un modo con cui le famiglie italiane hanno trovato per diciamo accudire i propri cari, anziani, handicappati, cioè diversamente abili.
Certo.
Cioè.
Ma Giro, non è che Meloni ha più bisogno...
Le imprese, scusi, Meloni,
prego,
si dice tanto di essere vicino alle imprese. Le imprese ne hanno bisogno, il nostro sistema produttivo ne ha bisogno. Quando, leggevo ancora oggi, ma lo dicevano anche ieri e l'altro ieri, i nostri responsabili politici accusano la Spagna di aver preso una decisione senza considerare diciamo l'impatto sugli altri paesi, forse si scordano che la sanatoria dei 500.000 spagnola riguarda soprattutto i latinoamericani che parlano la stessa lingua, hanno la stessa base culturale, hanno la stessa religione degli spagnoli e quindi anche degli europei.
Certo.
Forse questo ce lo siamo dimenticato, e infatti la Spagna gode, diciamo, utilizzando bene i propri immigrati, gode di una situazione economica più vitale, proprio per questo. Invece noi siamo mezzi morti da questo punto di vista.
Lei parlava dei bisogni, sa, dei bisogni delle imprese, dei bisogni delle famiglie, la questione dei badanti. Non è che Giorgia Meloni ha più bisogno di pararsi a destra in una rincorsa, vista la novità politica di Roberto Vannacci?
Ma certamente, tutto questo che è successo da Ceuta in avanti, ma anche precedentemente, è tutta manipolazione, propaganda, perché ci sono le elezioni tra poco. Non solo in Italia, eh?
Eh no, esatto, tra l'altro Meloni è in buona compagnia, diciamo così. In Germania, ad esempio, la CDU prova accordi locali con l'AfD.
Bisogna stare molto attenti, perché noi dal 2013 che chiediamo solidarietà ci arrabbiamo tutti i governi di tutti i colori diversi. Ci stavo anch'io nel governo Renzi, ma anche prima nel governo Letta, quando c'era Mare Nostrum, poi è stato interrotto, cioè ci siamo lamentati dell'Europa, abbiamo chiesto, abbiamo ottenuto soldi, abbiamo ottenuto questo e quest'altro, e adesso noi che facciamo quando ci chiedono aiuto? Noi reagiamo male? Prossima volta che chiederemo aiuto noi su tante altre cose, faccio solo un nome: il debito, cioè il nostro debito pubblico è garantito dall'Europa. Ci diranno di no, perché se cominciamo con i dispetti ci faranno i dispetti. Ma che è politica questa? È modo di fare politica?
Senta, Giro, in Spagna il governo Sanchez ha avuto un atteggiamento differente, eppure anche in Spagna c'è un partito di estrema destra come Vox.
Sì, ma la Spagna ha lo stesso problema, guardi, non c'è differenza. Intanto Sánchez ringrazia Giorgia Meloni, perché questa polemica lo rilancia. Sánchez funziona bene quando è, diciamo, sottoposto a forti tensioni. È famoso per questo. Riesce a vincere le elezioni quando tutti pensano che le perda, risorge continuamente. È abilissimo da questo punto di vista. Ma Sánchez ha lo stesso problema, se non più grave, di Giorgia Meloni, perché il suo governo si regge per un filo e l'opposizione popolare sarebbe, se dovesse superare i socialisti, avrebbe una maggioranza che si reggerebbe per un filo e sarebbe ricattata da Vox, come ha detto lei. Quindi, mentre Sánchez è ostaggio dei separatisti catalani e vari altri gruppi di questo tipo, quindi anche Sánchez ha i suoi problemi di politica interna e usa la polemica contro l'Italia in questo senso, perché tutti dicono: oh, che ombre che reagisce, eccetera. Siamo veramente all'asilo infantile, veramente qui la politica migratoria sia fatta come dicono le due premier danese e italiana, sì, si faccia la politica, diciamo, contro l'immigrazione incontrollata, ma si faccia anche la politica per la migrazione controllata. La mia domanda è: dov'è la politica per la migrazione controllata di cui abbiamo tutti disperato bisogno?
Mi sembra che stia dicendo che serve una visione politica che vada oltre la propaganda, e abbiamo fatto l'esempio del nostro governo, ma è in buona compagnia, dicevamo, non c'è una visione.
Ma guardi, purtroppo devo dire che questo è solo uno degli argomenti su cui si fa propaganda e non c'è una visione. Per esempio, l'altro grande argomento su cui c'è tanta propaganda e non c'è visione è quello della guerra in Ucraina, che è ancora più grave, se permette.
Certo, vedremo un po' come andrà questo lungo anno, perché ci sono le varie scadenze elettorali e tutti i governi europei dovranno fare i conti con questa lunghissima campagna elettorale permanente. Mario Giro, intanto la ringrazio tantissimo.
Grazie a voi.
Sono le 18.50 in questo momento, Radio Popolare, siete all'ascolto di Pop Sera. Voltiamo pagina, lasciamo le questioni della lettera congiunta delle due premier, la nostra, quella italiana e quella danese, per andare a vedere un'altra notizia di giornata. L'arresto di Walter Lavitola. Sarebbe stato lui, secondo la Procura di Roma, a ordinare l'attentato contro il suo amico Sigfrido Ranucci. È stato arrestato l'ex editore dell'Avanti, imprenditore, l'accusa appunto di essere il mandante di quell'esplosione, era l'ottobre scorso davanti all'abitazione di Ranucci. L'accusa è pesantissima e gli inquirenti aggiungono anche l'aggravante del metodo mafioso, questo per quanto riguarda la cronaca giudiziaria delle ultime ore. Perché Lavitola abbia fatto una cosa del genere non è ancora chiaro. È forse più chiaro che questi ultimi aspetti di cronaca giudiziaria si innescano in una campagna comunque politica, quasi di delegittimazione anche nei confronti di una trasmissione che spesso ha fatto scoop, ha portato alla luce i malaffari. Io do il benvenuto a Roberto Natale, buonasera.
Buonasera a voi.
Roberto Natale è consigliere di amministrazione della RAI. Roberto, intanto ti chiedo che impressione ti sei fatto dopo le notizie appunto di queste ultime ore.
Ma sulle mosse della magistratura non credo di dover dire altro che vediamo come andranno, non ho che da osservare, avendo fiducia nell'azione della magistratura. Quello che a me sembra rilevante è, come stavate dicendo già voi, è che questa notizia arriva su una campagna politica di delegittimazione vera e propria del lavoro di Reporter di Sigfrido Ranucci, che va avanti da giorni e giorni con impressionante potenza. La rassegna stampa quotidiana è purtroppo sempre ricca di articoli ancora oggi, e non solo dei giornali della destra, che contribuiscono a appesantire questo clima. E a questa campagna purtroppo partecipa persino qualche spezzone della RAI, penso al servizio andato in onda l'altro ieri al TG1 delle 20, che La testata Un Tempo Istituzionale della RAI dedica un servizio alle, virgolette, indiscrezioni su un documento proveniente dalla redazione di Report, cioè la testata che non ha dato notizia delle sfiducie di questi mesi a Rai Sport e a Rai News 24, che ha oscurato i comunicati sindacali contro lo smantellamento di Rai 3, improvvisamente scopre questa voglia di trasparenza sui movimenti interni all'azienda, ma per dare addosso, per alimentare anch'essa la campagna contro Report, contro Ranucci.
È una sorta di travalicamento di una correttezza aziendale, di deontologia.
Assolutamente sì, e io mi aspetto che il vertice aziendale su questo faccia sentire la sua voce. Non può essere tollerabile che una testata del servizio pubblico lavori contro un altro pezzo del servizio pubblico, perché se passa questa idea del liberi tutti, si rischia davvero dentro la RAI una pericolosissima guerra per bande. E aggiungo, siccome si parla tanto in questi giorni, l'aggettivo etico è di moda, nel senso che c'è un codice etico al quale ci si richiama, c'è un comitato per l'applicazione del codice etico che sta svolgendo il suo lavoro da 2 settimane a questa parte, c'è da ricordare con fermezza che l'etica è una cosa seria, non un randello di parte, e che se c'è da guardare con serietà le questioni etiche, c'è da allora considerare il modo in cui alcuni conduttori RAI, penso al fatto che l'altro ieri un post contro Ranucci è stato scritto da un altro conduttore RAI, Salvo Sottile, conduttore l'anno scorso di Far West, nella prossima stagione sarà il conduttore di Ore 14. Insomma, l'etica, il rispetto della correttezza aziendale deve valere per tutti. E fin qui, a carico del lavoro di Report, non sembrano essere emersi problemi tali da giustificare questa campagna.
Senti, oggi il Fatto Quotidiano parla di una regia politica orchestrata dai vertici di Fratelli d'Italia, appunto tu citavi comunque questa campagna tamburellante dei giornali della destra e non solo, anche il Corriere della Sera in questi ultimi giorni è andato giù pesante.
Certo.
Cosa ne pensi? C'è una sorta di triangolazione.
Il Messaggero.
Certo, sì,
certo, a mettere in fila, a unire i puntini, risulta un quadro allarmante contro una delle poche trasmissioni di inchiesta del servizio pubblico. Le rappresentazioni che vengono date del lavoro di Report di questi giorni sono rappresentazioni infamanti, e davvero impressiona la durezza di questo attacco. Che però troverà resistenze dentro e fuori la RAI, perché Report è una trasmissione con un suo grande consenso, si è costruita negli anni, a partire da Milena Gabanelli, una grande credibilità. Sigfrido Ranucci ricorda ripetutamente e con ragione che nelle analisi del cosiddetto Qualitel RAI, l'indice di valutazione dell'affidabilità dei programmi, Report risulta costantemente in testa da anni, quindi nessuno può pensare di passare con i cingolati sopra questo lavoro.
È certo però che il rischio è reale di un'ombra di discredito gettata e su Sigfrido Ranucci e su Report con queste notizie che stanno uscendo.
Assolutamente sì, il rischio c'è, è grande, il discredito si sta lavorando purtroppo fuori e dentro l'azienda, con settori aziendali, citavo prima il caso del TG1, ad alimentare questo discredito. Voglio augurarmi che il Comitato per l'applicazione del codice etico, che sta conducendo il suo lavoro, lavori con serietà e rigore e non si presti a strumentalizzazioni, non esca tra l'altro dai binari del suo corretto lavoro, perché nel mare di indiscrezioni e supposizioni che escono in questi giorni sui giornali, si parla anche del fatto che si va chiedendo a Sigfrido Ranucci da dove siano nate alcune sue inchieste. Ora, se ci mettiamo sul crinale scivolosissimo della motivazione che hanno alcuni servizi giornalistici, sono disponibilissimo a fornire una lista di tutti quei servizi o inchieste o campagne che in trasmissioni diverse da Report sono state fatte o non sono state fatte in questi ultimi anni con una intenzionalità che non aveva nulla a che fare col corretto lavoro giornalistico. Intendo dire che l'etica non si può applicare a giorni alterni.
Senti, più in generale, che clima c'è in Rai? Perché dall'esterno ovviamente sembra che si respiri un'aria quasi di occupazione per la cosiddetta sostituzione di un'egemonia culturale con un'altra.
Guarda, posso dire il mio punto di vista su questa situazione. È sicuramente una situazione pesante, nella quale pesa soprattutto il fatto, ed è la campagna contro Report una parte di questo problema ancora più generale, che si è lavorato in questi anni allo smantellamento di una rete di Rai 3, che costituiva tratto portante di una certa identità del servizio pubblico e che l'attuale amministratore delegato Giampaolo Rossi rivendica come successo l'aver contribuito a una, lui la chiama, maggiore articolazione dell'offerta. Io dico che invece è un impallidimento della identità di rete e una perdita di pubblico. Noi abbiamo in questi ultimi anni regalato il pubblico di Rai 3 per buona parte alla 7. Questa è una colpa gravissima dell'attuale vertice aziendale. Ricordo che a inizio del nostro mandato, quasi 2 anni fa, votammo all'unanimità in consiglio d'amministrazione le linee guida editoriali che dicevano, al primo punto, ridare un'identità editoriale definita a Rai 2 e a Rai 3, in particolare per quanto riguarda l'approfondimento informativo a Rai 3. Questo non è avvenuto e anzi si è andati in direzione contraria e si continua ad andare in direzione contraria, perché faccio un esempio tra i tanti possibili: Antonino Monteleone, che su Rai 3 conduce Filo Rosso d'Estate, avrà adesso molte portate dell'approfondimento informativo il martedì sera, è un tipo d'offerta che il pubblico di Rai 3 non mostra di gradire particolarmente, è un tipo d'offerta che fa andare il pubblico tradizionalmente di Rai 3 verso la 7, che infatti nei programmi informativi di prima serata sta raggiungendo record dopo record. Nella stagione precedente Floris è arrivato, quando il martedì c'era Salvo Sottile con Far West su Rai 3, Floris è arrivato al 10%, abbiamo avuto dei martedì in cui quadruplicava lo share di Rai 3. Ecco, questo è il modo in cui questo vertice aziendale sta attuando quella che tu chiamavi la pensamento dell'egemonia, la sostituzione dell'egemonia. Questo è la sostituzione del ruolo del servizio pubblico, non è la sostituzione dell'egemonia. È un attacco grave all'essenza stessa del servizio pubblico in un paese nel quale, anche questo elemento va ricordato, il Media Freedom Act rimane non attuato. L'altro ieri, in non casuale coincidenza con quel servizio del TG1 che ricordavo, era il primo anniversario del Media Freedom Act, che in Italia non è attuato. Sono cadute nel vuoto, letteralmente nel vuoto, le parole con le quali qualche giorno fa, alla cerimonia tradizionale del ventaglio, il presidente Mattarella per la terza volta è tornato a chiedere che l'Italia applichi, rispetti il Media Freedom Act. Questo non sta avvenendo e le conseguenze le stiamo pagando.
E le vedremo a lungo, speriamo di no, ovviamente. Roberto Natale, ti ringrazio moltissimo, buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a chi ci ascolta.
Ciao, sono le 19:02 minuti, era Roberto Natale, consigliere d'amministrazione della RAI. Abbiamo 30 secondi di pubblicità e poi torniamo, andiamo a vedere questo caldo fino a quando lo subiremo e come possiamo in qualche modo contrastarlo. La settimana che si apre oggi sarà una settimana bollente, c'è l'incubo degli incendi, ci saranno alcuni temporali tutto sommato di calore, ma poi l'AFA tornerà a farla da padrona in quasi tutte le città. Alcuni esperti dicono che avremo un Ferragosto a 40 gradi. Stanno bruciando appunto i boschi un po' ovunque, parliamo dell'Italia ma anche in tutta Europa. Abbiamo queste temperature incredibili, o meglio, credibili se avessimo avuto un po' di lungimiranza. Abbiamo e avremo queste notti tropicali dove la temperatura non scenderà mai, mai, mai sotto i 25 gradi. Qualcuno, guardando in avanti, dice che ricorderemo l'estate del 2026 come la più fresca dei prossimi 10 anni. Senza troppi allarmismi, ma guardando alla realtà, è ovvio che c'è bisogno in qualche modo di trovare delle contromisure a quanto sta accadendo. Lo bisogna fare negli ambienti rurali, negli ambienti boschivi, lo bisogna fare a maggior ragione nelle città. Proviamo a soffermarci su quest'ultimo aspetto e lo facciamo con Paolo Pileri al telefono con noi. Buonasera Pileri.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti voi, buonasera.
Paolo Pileri è docente di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano. Pileri, cosa serve? Insomma, le nostre città credo sia indubbio che non sono pronte a un futuro come quello che ho appena descritto.
No, certo, le città non sono pronte e i sindaci sono meno pronti delle città, questo è un po' il guaio. Forse anche gli urbanisti sono meno pronti delle città. Nel senso che oggi abbiamo l'urgenza di immaginare quella che io ho chiamato un po' l'urbanistica del togliere, ovvero bisogna fare spazio a tutte le opzioni di natura che possiamo mettere nella città. Guardate, un recente studio europeo ci dice che diminuirebbe del 36% la mortalità degli over 65 se solo il 30% delle aree urbane venisse depavimentato e rinaturalizzato. Cioè, c'è anche una...
Cioè vuol dire togliere l'asfalto e far uscire il suolo che c'è sotto?
Beh, o se non c'è sotto bisogna anche rigenerarlo.
O rigenerarlo, certo.
È un grandissimo impegno, che vuol dire anche, lo diciamo chiaramente, anche nuove professionalità, quindi vuol dire immaginare anche che c'è una sorta di nuova professionalità all'interno dell'urbanistica che si occupa, ripeto, di togliere per rendere le città abitabili, vivibili. Oggi non lo sono più. Chiaro che non andiamo a togliere le chianche e le pavimentazioni in pietra secolari, o non andiamo a lavorare su Piazza Cordusio a Milano, ma andiamo a lavorare sulle aree che non hanno una storia monumentale, però si può fare tantissimo ed è imbarazzante per me vedere alcuni sindaci di grandi città, magari anche di capitali, che ancora si fanno ritrarre con i macchinari dell'asfalto per dire: abbiamo inaugurato un nuovo parcheggio enorme, una stesa di asfalto pazzesca,
che poi resta magari inutilizzato in parte,
che magari resta inutilizzato in parte, o che comunque è un enorme termosifone. Se abbiamo bisogno di parcheggi, ammesso che ne abbiamo bisogno, si possono fare in un altro modo, sicuramente. O comunque bisogna lavorare a fare in modo che le persone usino il meno possibile l'auto. Ricordiamo anche questa cosa.
Quindi c'è anche un tema che non è laterale per contrastare ed essere pronti a questi cambiamenti climatici, che è quello della mobilità.
Certamente, cioè le cose. Allora, se dobbiamo immaginare come entrare nel futuro, non è che basta neanche depavimentare, bisogna depavimentare, pensare a una mobilità diversa, che non è però le auto elettriche, perché fa comodo al costruttore delle auto elettriche, però ma immaginare che ci siano spostamenti, quelli brevi, quelli corti, a piedi, in bicicletta, con forme di mobilità pubblica. E questo è molto importante, quindi bisogna veramente ridisegnare un po' le cose. Esempio, le scuole: noi abbiamo scuole pavimentate, gli esterni delle scuole potrebbero essere quelli tra le prime aree da rinfrescare e da immaginare anche dei luoghi che nei momenti non scolastici diventano di utilizzo anche per tutti, dei piccoli rifugi climatici. Ecco, bisogna riempire la città di rifugi climatici.
Ma sarebbe, se abbiamo, parlo di Milano, che è la città dove viviamo entrambi, abbiamo letto nelle ultime settimane notizie di scuole che sono dei gironi infernali danteschi.
Beh, sono regioni danteschi, Milano, il capitolo piscine è scandaloso, quindi le persone non sanno dove andare a rinfrescarsi. Milano ha consumato 18 ettari in un solo anno, quindi ha cementificato 18 ettari, è una delle città più trafficate dal punto di vista delle auto, e quindi sicuramente ci sono tantissime questioni che potevano essere affrontate, non lo sono state, ci si è concentrati sulle Olimpiadi e cose del genere, e su riempire tutti i buchi possibili di Milano con palazzine alte 5, 6, 7, 10 piani, quando invece quella porosità, quelle basse altezze di quelli che erano prima i laboratori artigianali davano aria alla città. Se io all'aria, alla frescura voglio come dire, mettere la rendita immobiliare, beh, ecco fatto purtroppo il caldo gigantesco fotonico di Milano.
Certo, senta Pilero, un'ultima questione. No, diceva?
Stavo pensando a via Padova di questi vasi che contengono questi fiammiferi arborati, pensando che in questo modo, in qualche modo, si mitighi il calore piuttosto che il disagio ambientale. È ovvio che non può essere così. Nel frattempo, mentre mettevano questi vasi, questo è un caso che c'è in tante città, rifacevano le pavimentazioni dure rimettendo sotto asfalto e cemento, cioè non stiamo capendo cosa dobbiamo fare.
Un'ultima questione, Pileri, si è parlato spesso della necessità di un cambio culturale della nostra forma mentis, delle nostre abitudini, ma ok, le abitudini individuali, ma non possono bastare quelle, serve una visione, un progetto collettivo, politico, altrimenti siamo rovinati.
Ah, guardi, questo progetto politico che tanto non arriva dai nostri partiti, è arrivato grazie al coraggio di un'ex ministra dell'ambiente austriaco, Leonhard Gewessler, che grazie a lei è stato votato il regolamento europeo per il ripristino della natura, e quindi tutti i sindaci hanno in tasca un regolamento che gli consente di fermare il consumo di suolo e ripristinare la natura, quindi anche depavimentare. È stato fatto un piano nazionale di ripristino da parte dell'ISPRA, ma sorpresa delle sorprese, incredibilmente l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha praticamente si è opposta a tutto questo e ha smontato completamente tutte le azioni che c'erano all'interno del piano nazionale di ripristino, incredibilmente ricevendo anche i complimenti dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.
E beh, ci mancherebbe, giustamente, loro sono contenti.
Però, ho capito, però voglio dire, i comuni italiani non esistono per la tutela dei costruttori, esistono per la tutela dell'ambiente e dei cittadini. Sì. Se oggi la priorità è rendere vivibili i luoghi dove noi abitiamo, beh, insomma, credo che forse l'ANCI stia prendendo Roma per Toma, ecco, insomma. Però è molto grave questa azione, molto grave, perché in realtà noi è vero che la nostra urbanistica è indietro nelle sue leggi, ma questo regolamento è molto avanti, quindi anziché respingerlo per paura e per rintanarsi nel vecchiume delle nostre leggi urbanistiche, ANCI aveva il dovere, secondo me, civile e culturale, di gettare il cuore oltre l'ostacolo e immaginare come accompagnare i comuni ad attuare perfettamente questo regolamento. Il piano nazionale di ripristino era là, lei si è opposta. Io spero che il Ministero dell'Ambiente non accolga le intenzioni dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Spero che abbiamo lanciato anche sui social una campagna per stanare i sindaci, perché i sindaci abbiamo bisogno che dicano: io sto con ANCI o io sto contro ANCI. Sto dicendo qualcosa di divisivo.
Certo, ma sembra necessario.
Esattamente, noi abbiamo bisogno perché pare che nemmeno i sindaci sapessero di questa azione dell'associazione, però ANCI è un'associazione importante, molto ascoltata dalla politica, e quindi fa la differenza, quindi c'è una responsabilità gigantesca.
Andremo a sentirle, andremo ad approfondire questo aspetto. Intanto grazie mille Paolo Pileri, buona serata.
Grazie a voi, Radio Popolare.
Abbiamo parlato della sofferenza delle città, andiamo a parlare della sofferenza delle montagne. Questa mattina Alessandro Principe ha intervistato Daniele Cazberro, climatologo, divulgatore scientifico.
Vediamo una montagna in sofferenza, una montagna in cui a fine primavera la neve era fusa con un anticipo dell'ordine di un mese rispetto al normale, per cui la stagione era già molto avanti, il caldo intenso poi l'ha, come dire, accelerata ulteriormente, ha accelerato anche la perdita di acqua da parte dei suoli, per cui la siccità non è solo un problema della pianura, ma è anche dei pascoli, delle praterie di montagna, dei boschi, anzi possiamo dire che proprio in montagna è cominciata, ha preso le mosse questa siccità, che poi è arrivata anche in pianura con dei fiumi depauperati d'acqua, dei laghi ai livelli minimi storici, pensiamo al Lago Maggiore, vicino ai minimi storici perlomeno, e quindi vediamo una montagna in sofferenza. Si parla addirittura di discesa anticipata dagli alpeggi, delle mandrie, perché chiaramente non c'è più praticamente più erba da mangiare per gli animali, e questo è un danno anche per le economie locali di montagna molto importante, ma è un danno magari anche per i rifugi alpini, che pure sono in severa scarsità di acqua a seconda poi della loro collocazione. E poi ci sono i ghiacciai, che indubbiamente stanno di nuovo affrontando una stagione tra le peggiori per la loro conservazione, dopo che già nel 2022-2023 c'era stato un biennio a loro veramente nefasto, e quest'anno di nuovo per la combinazione di un inverno poco nevoso, salvo sulle estreme Alpi occidentali, dove di neve in realtà ne era anche venuta, però sul resto delle Alpi di neve ne era caduta poca, e poi una estate che ormai è pressoché certo supererà quella del 2003, ponendosi come la più calda mai registrata. Quindi la combinazione di questi due elementi sta portando i ghiacciai di nuovo a perdere entro la fine di questa stagione probabilmente svariati metri di spessore, a quote intorno ai 3.000 metri, e poi il bilancio chiaramente lo faremo tra un mese circa, quando saliremo appunto in quota a fare i rilievi di chiusura stagione, però è chiaro che fin da ora, e soprattutto con le prospettive che ci sono, almeno per la prossima decina di giorni, fin da ora possiamo immaginare una stagione molto negativa.
19.15, oggi 10 agosto, San Lorenzo, la classica notte delle stelle cadenti. Noi continuiamo qua e là a ricordare Francesco Guccini, questa è la sua Stelle.
Guarda quante stelle questa sera, fino alla linea curva d'orizzonte, e l'issice che sorda del mistero, là dietro al monte. Si fingono animali favolosi, pescatori che lanciano le reti, barbari o cavalli corridori lungo i pianeti, e sembrano invitarci da lontano per svelarci il mistero delle cose o spiegarci che sempre camminiamo fra morte e rose, o confonderci tutto e ricordarci che siamo poco, che non siamo niente e che sono un pulsare illimitato ma indifferente. Stelle su nel cielo, sparsi in incalcolabile cammino, tu credi che disegnino la traccia del destino, e che la nostra vita resti appesa a un nastro tenue di costellazioni per stringerci in un laccio e regalarci sogni e visioni. Tutto si è scritto in chiavi misteriose, effemeridi che guidano ogni azione, lasciandoci soltanto il vano filtro dell'illusione. E che l'ambiguo segno dei gemelli governi il corso della mia stagione, scontrandosi e incontrandosi nel cielo dello scorpione. Quante stelle incastonate, che senso avranno mai, che senso abbiamo, sembrano dirci in questa fine estate, siamo e non siamo, e che corriamo come il Sagittario, tirando frecce a simboli bastardi, antiche bestie, errore visionario, segni bugiardi. C'erano ancora prima del respiro, ci saranno alla nostra dipartita, forse fanno ballare appesa a un filo la nostra vita. E in tutto quel chiarore sterminato, dove ogni lontananza si disperde, guardando quel silenzio smisurato, l'uomo si perde.
Gianni Infantino è messo male, possiamo dire così, perché la rivolta dei cosiddetti palazzi del calcio, o nei palazzi del calcio, non si ferma, sono finiti i mondiali, sembrava essere stata messa un po' in soffitta quella proposta, ritirata appunto, di cedere una quota dei diritti commerciali della Coppa del Mondo e dei fondi di investimento privati, ma in realtà le scuse, una sorta di cambio di rotta, chissà quanto reale, della FIFA non è bastata. Le confederazioni continentali, oltre che chiedere che Infantino se ne vada, minacciano anche di organizzare dei tornei alternativi. C'è stata un'ultima presa di posizione ufficiale sul tema. UEFA, CONFACAF e AFC sono gli organi che governano il calcio in Europa, Asia, Nord e Centro America. Insomma, niente male, no, Sciauchi?
Sì, buonasera Alessandro.
Sciauchi Senussi mi ha raggiunto in studio.
È una minaccia e... diciamo con le buone e con le cattive, queste sono con le buone, fatti da parte, altrimenti facciamo saltare il mondiale del 2030. E ricordiamo che il 2030 è organizzato anche da Spagna e Portogallo, che sono due paesi dell'UEFA. Mm-hmm. Però lui è così furbo che intreccia tutto, per esempio il mondiale 2030, le prime, diciamo, le partite inaugurali si giocano in America Latina, per fare 100 anni dalla prima Coppa del Mondo, Paraguay, Argentina e Uruguay, mentre il resto dei mondiali si giocano in Spagna, Portogallo e Marocco, e quindi fa intrecciare tutto con la promessa di far giocare la finale in Marocco, così il Marocco può fare delle pressioni sui paesi africani per non mollarlo. Aggiungo che vorrebbe portarla a 64 squadre, quindi più squadre africane ancora, certo, nel mondiale, quindi vuol dire più soldi, però siccome il suo gioco delle tre carte potrebbe essere esaurito, ecco.
Insomma, un intreccio tra calcio e potere che non è nuovo, come sa bene Luca Pisapia. Benvenuto Luca.
Ciao ragazzi, buona serata.
Luca Pisapia, giornalista, collega, autore del libro Il calcio e potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, giusto per dire che è certo una novità abbastanza pesante quella che dicevamo adesso, ma non così novità nel mondo del calcio e soprattutto del potere che il calcio ha, no?
Sì, allora, innanzitutto io vi parlo dal presidio di Spin Time, dove, come sapete, sanno tutti benissimo, gli occupanti sono per strada perché a seguito di un principio di incendio sono dovuti...
Certo, sì, sì, l'abbiamo raccontato tutta la vicenda.
E c'è appunto una questione che, attraverso delle cartolarizzazioni fatte dallo Stato, il palazzo è di proprietà di un fondo di investimento, gli stessi fondi di investimento che posseggono, diciamo, la maggior parte del calcio, delle squadre di club europee e sudamericane, ma gli stessi fondi di investimento che in qualche modo, attraverso sponsorizzazioni e partecipazioni, fanno parte anche della FIFA, della UEFA, della CONCACAF, delle varie federazioni africane, centro e nordamericana, sudamericana, la CONMEBOL. Questo per dire che il progetto di Infantino, il Fast Forward Enterprise, probabilmente è stato gestito male, probabilmente è stato annunciato ancora peggio, ma è un qualcosa con cui FIFA e UEFA hanno a che fare oramai da tempo, e dico UEFA perché la UEFA si è qualificata sin da subito come il grande avversario di questa operazione, quando in realtà, diciamo, c'è dentro con entrambi i piedi. Oggi citavate l'ultima lettera che è stata scritta dai tre segretari appunto della Confederazione d'Europa, Ceferin, Nord e Centro America e Asia, e in realtà però è stata scritta dai presidenti, con Montagliani appunto presidente di Nord e Centro America, che potrebbe essere un eventuale sfidante di Infantino, ma non è stata scritta dalle federazioni. A mondiale finito, quindi dopo tutto quello che era successo, dopo la coppa consegnata da Trump, ma dopo anche Infantino che partecipa, che consegna Trump il premio per la pace, che partecipa al Board of Gaza e tutte queste cose, tutte 55 le federazioni europee della UEFA avevano già mandato una lettera di intenti, non vincolante, ci mancherebbe, ma una lettera di intenti che avrebbero rieletto Infantino al congresso di marzo del 2027. Dopo che è successa questa cosa con i fondi, solo 5 federazioni su 55 della UEFA hanno ritirato questa lettera di intenti: la Finlandia, la Norvegia e le federazioni britanniche. Questo vuol dire che altre 50 federazioni europee, ripeto, non in maniera vincolante, ma hanno già annunciato che voteranno Infantino alle elezioni del prossimo marzo. Quindi ecco, da un lato ci sono dei grandi movimenti politici e comunicativi da parte dei presidenti federali, quindi appunto Montagliani, quindi Infantino, già Califa non è che la controlli così bene, tutta la federazione asiatica. Dall'altro però ci sono le federazioni che Infantino continuano a sostenerlo, e questo perché in realtà questo favoloso piano Fast Forward Enterprise su cui sembra cascare Infantino non è altro che la nuova versione del Forward Plan che lui inizia nel 2016 quando viene eletto, e non è altro che la nuova versione dei piani di sviluppo su cui avevano creato il loro potere Havelange e poi Blatter, i grandi predecessori di Infantino. Ed erano poteri dovuti al fatto che nelle elezioni della FIFA uno vale uno, un voto vale uno. Il voto della Bosnia, per dire qualcuno che noi consideriamo di meno, ma che poi va ai mondiali a differenza nostra, vale tanto quanto il voto dell'Italia. Il voto di Capoverde vale tanto quanto il voto dell'Inghilterra o della Francia. Ecco che allora, strutturando tutta una serie di programmi di sviluppo, che vuol dire una distribuzione di soldi, e la FIFA con Infantino ha triplicato il fatturato e quindi il bilancio, ecco che allora poi alla federazione questi soldi arrivano, ed ecco che allora di nuovo alla UEFA, su 55 paesi, in 50 per adesso hanno ancora espresso formalmente il loro sostegno a Infantino.
E quindi, senti, abbiamo un minuto. A questo punto, non si arriverà a un estremo, a un boicottaggio, perché alla fine conviene portare avanti questo progetto.
Ah no, ma ecco, ma cosa boicotti? Sentivo prima giustamente Ciacchi che parlava il mondiale del 2030, allora lì probabilmente ha senso iniziare a parlare di un boicottaggio. Le elezioni sono nel 2027, quindi poi bisogna vedere se Infantino sarà eletto o meno nel 2027. Il problema è che le competizioni iniziano adesso, abbiamo tutti i campionati giovanili, mondiali, sia femminili che maschili, si inizia adesso con il mondiale under 20 femminile. Io non credo che ci possano essere già boicottaggi subito da adesso, quindi i boicottaggi sono minacciati poi per fare che cosa? Addirittura si parla della minaccia di creare altri tornei alternativi. Allora cosa fai? Crei dei tornei in cui forse non partecipano le squadre europee, ma di sicuro non partecipano le squadre sudamericane, che sono tutte schierate ben compatte dietro Infantino, quindi crei dei tornei dove non ci sono l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay, la Colombia. Mi sembra veramente fuori senso questa cosa dei boicottaggi, e soprattutto fuori tempo massimo, dopo che Infantino ti ha fatto i mondiali in Qatar, migliaia di migranti morti, ha partecipato alle elezioni di Trump, ha partecipato alle cose a Davos con Trump, ha partecipato al Board of Gaza, cioè senza senso alcuno, insieme ai leader dell'estrema destra mondiale, a un progetto di speculazione edilizia, ecco, sul genocidio del popolo palestinese a Gaza. Si inventa un premio per la pace, va tutto bene
e adesso si va a boicottare tutto, è abbastanza difficile. Insomma. Luca Pisapia, ti ringrazio, buona serata.
Grazie a voi ragazzi, buona serata.
E grazie anche a te, Sciauchi.
Grazie a te.
Popsera ritorna dopo il giornale radio. Le 19.48, rieccoci di nuovo, buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Seconda parte di Popsera, insieme fino alle 20.30. Questo è lo spazio che durante il palinsesto invernale è occupato da Metro Regione. Quindi proviamo tutte le sere a dedicare questo spazio a delle questioni milanesi e lombarde. Lo sapete, lo avete letto e sentito, sabato sera alla Versiliana Roberto Vannacci, tra le tante cose che ha detto in realtà, ha anche annunciato il candidato sindaco per Milano di Futuro Nazionale, Carmelo Burgio. Io do il benvenuto ad Alessandra Corica, ciao, benvenuta.
Buonasera a tutti.
Alessandra Corica, collega di Repubblica che segue la politica milanese e lombarda, spesso in consiglio regionale. Senti Alessandra, intanto proviamo a fare un profilo di questo Carmelo Burgio. Erano tempi, erano settimane che Vannacci diceva lo annuncio presto, ha scelto la Versiliana per questo annuncio, un po' nel vuoto delle notizie agostane ha sperato, in effetti è stato un po' così, di occupare più righe sui giornali e più minuti nei telegiornali e nei radiogiornali. Detto questo, Carmelo Burgio, che potrebbe essere un illustre sconosciuto ai più, ma mi pare invece che abbia un profilo ben definito e che va a sovrapporsi in maniera quasi perfetta con quello di Roberto Vannacci di Futuro Nazionale.
Assolutamente sì, ha un profilo più che definito, una lunghissima carriera militare alle spalle, È in congedo dal 2022, ma nel corso della sua carriera Burgio ha ricoperto numerosi incarichi di altissimo profilo. Peraltro ha un passato da paracadutista e quindi è già il primo trade union con Roberto Mannacci. Burgio ha guidato numerose missioni italiane all'estero, in particolare venne inviato alla fine del 2003 a Nassiriya subito dopo l'attentato che, come sappiamo, costò la vita a diversi carabinieri italiani, e poi ha trascorso diversi anni della sua carriera in Calabria, dove ha guidato il comando provinciale dei carabinieri a Caserta, e lì è diventato protagonista di quello che è stato poi ribattezzato il cosiddetto modello Caserta, in particolare per quanto riguarda la lotta ai clan della malavita e il clan dei casalesi. È sicuramente un profilo che è sovrapponibile a quello del generale Mannacci, un profilo forse ben poco milanese. È nato ad Anzio, nel corso della sua carriera appunto vari incarichi in realtà poco attinenti alla realtà milanese da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista però la scelta di Burgio sicuramente ci dice su cosa Mannacci vorrà puntare l'anno prossimo per la campagna elettorale milanese, cercando di fare magari un exploit come lo ha fatto a Vigevano nei mesi scorsi. Milano non è Vigevano, ma sicuramente l'intenzione del generale qui, quello che è anche un po' un fortino del centrosinistra, come sappiamo dall'elezione di Pisapia in poi, l'intenzione del generale è quella di riuscire a portare a casa un bel po' di voti.
Beh, se partiamo dal rastrellamento di Rogoredo, già a partire dal termine usato rastrellamento c'è poco da stare allegri,
È un termine che sicuramente ci riporta indietro di numerosi decenni e che sicuramente colpisce, non in positivo dal mio punto di vista. È un termine che però già ci dice su cosa la campagna elettorale di Futuro Nazionale qui a Milano vorrà puntare: la sicurezza, anche una certa visione securitaria della città, che peraltro, ricordiamoci, non è una competenza in capo al sindaco. Noi tutte le volte che accadono dei fatti di cronaca violenti vediamo tirato in ballo Palazzo Marino, ovviamente in questo caso il sindaco Beppe Sala. In realtà, come sappiamo, la sicurezza è innanzitutto competenza del Viminale, del Ministero degli Interni, e quindi negli ultimi 4 anni di un governo di centrodestra, nel caso specifico di un ministero che è quello guidato da Matteo Piantedosi.
E che un altro Matteo vorrebbe guidare in realtà. Senti Alessandra, di fronte a questo annuncio, va bene, agostano dicevamo, però ufficiale, che reazioni ci sono state dal centrodestra?
Dal centrodestra è molto interessante il fatto che, per esempio, la Lega, per tornare appunto anche a riunirci ai due Matteo di cui ci dicevamo prima, ha deciso al momento di non commentare in alcun modo questa scelta. Secondo me una scelta, quella di non commentare, non casuale. La Lega, come sappiamo, teme moltissimo l'ascesa di Mannacci e di Futuro Nazionale a livello nazionale, ma anche a livello locale. È ovvio che il timore sia quello di essere fagocitati dall'ex compagno di partito, e sicuramente la scelta di Mannacci, che è quella di parlare ad un determinato elettorale, che appunto è quello che vuole politiche maggiormente securitarie, una maggiore attenzione magari anche sul fronte dell'immigrazione, ricordiamoci un altro dei cavalli di battaglia di Mannacci è quello della immigrazione, sicuramente mette la Lega in difficoltà. Forza Italia ha ingaggiato una vera e propria lotta senza paura contro il generale Mannacci, quindi va da sé che abbia un giudizio al di là del profilo di Burgio, che è su cui non hanno espresso critiche a livello personale, però sulle politiche di Mannacci sono sicuramente molto molto critici, così come sono critici anche noi moderati, che ricordiamo qui a Milano, pur essendo il partito più piccolo della coalizione di centrodestra, vorrebbe a tutti i costi e auspica vivamente di riuscire ad esprimere il candidato sindaco, ossia il suo leader nazionale Maurizio Lupi. Fratelli d'Italia mi sembra che stia un po' ancora a guardare, a vedere effettivamente quanto concreta sia la possibilità di Mannacci e di Burgio di acquisire consenso in città. Peraltro, Alessandro, se posso aggiungere una
certo.
cosa molto interessante, è che al momento fa anche questo appunto agosto milanese, ecco che viene fuori che in realtà già anche all'interno dello stesso Futuro Nazionale Milano ci sono delle divisioni. Ieri il coordinatore regionale di Futuro Nazionale, che è Luca Ferrazzi, uno dei primi ad aderire qui a Futuro Nazionale,
un consiglio regionale, certo,
Lombardia, che è il coordinatore regionale, ha firmato questo comunicato dicendo: soltanto io parlo a nome di Futuro Nazionale, non ci sarà nessuna conferenza stampa convocata il 18. Il destinatario di questo messaggio è una figura che qui a Milano noi conosciamo molto bene, ossia Roberto Ionghi Lavarini, il famoso barone nero,
certo,
che è nel comitato elettorale di Burgio e che ad un certo punto aveva diffuso questa notizia, che poi appunto Ferrazzi ha smentito, dicendo parlo solo io, aveva diffuso questa notizia che addirittura il 18 agosto ci sarebbe stata questa conferenza stampa a Milano con Vannacci, che avrebbe presentato ufficialmente Burgio. Ecco, già dentro il neonato partito sembrerebbe che, diciamo così, non sia tutto rose e fiori.
Un'ultima cosa, Alessandra Corica, hai citato Roberto Ionghi Lavarini, quindi il neofascismo milanese e italiano, ma tornando sulla scelta di Burgio, una scelta di un non politico, in qualche modo, come ce la si spiega? Visto che comunque sul territorio qualche nome di peso, a partire da Luca Bernardo, l'ex candidato sindaco del centrodestra, che è passato proprio un paio di settimane fa a Futuro Nazionale, o di Massimiliano, Max Bastoni, comunque una figura storica tra il Consiglio Comunale e il Consiglio Regionale, ce l'aveva Futuro Nazionale. Invece, questa scelta?
Secondo me è una scelta dettata soprattutto dalla estrema possibilità di sovrapporre la figura di Burgio alla figura di Vannacci. Vannacci sta creando un partito che oggettivamente è un partito personalistico, che ruota intorno tutto a lui e alla sua figura. E mettere diciamo così, come figura chiave qui su Milano, come competitor per Palazzo Marino, quello che è una figura estremamente riferibile a lui, dal suo punto di vista, a parer mio, è sicuramente un punto di forza. Scegliere un Luca Bernardo, scegliere un Massimiliano Bastoni, lo avrebbe esposto a eventuali accuse: sei come tutti gli altri, scegli i professionisti della politica. Poi noi sappiamo, nel caso per esempio di Bernardo, ha una lunga carriera da medico alle spalle, però ha già una legislatura quasi conclusa come capogruppo di Forza Italia e comunque come ancora prima
candidato
di Beppe Sala per tutto il centrodestra. Max Bastoni, che è una figura che il centrodestra milanese conosce benissimo, ha una lunghissima militanza alle spalle, prima nella Lega, poi in Forza Italia e adesso in Futuro Nazionale. A parer mio, Vannacci ha un po' voluto, diciamo così, sparigliare ancora le carte e scegliere anche quello che è appunto una figura che sicuramente è strettamente a lui legata. Peraltro gli lega un'antica e profonda amicizia,
ecco,
Vannacci e Burgio. Anche questo probabilmente ha pesato nella scelta.
Grazie mille, Alessandra Corica, Repubblica, ti leggeremo nei prossimi giorni. Ciao e buon lavoro.
Buona serata.
E lo so, sono monotematico, ora in sti giorni non possiamo non far ascoltare il più possibile Francesco Guccini.
Bisogna che lo affermi fortemente, che certo non apparteneva al mare, anche se dei d'Olimpo e umana gente mi sospinse un giorno a navigare. E se guardavo l'isola petrosa, ulivi armenti sopra ogni collina, c'era il mio cuore al sommo d'ogni cosa, c'era l'anima mia che contadina. Un'isola d'aratro e di frumento, senza le vele, senza pescatori, il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che è di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia, ti chiama un'altra isola di fronte. E diedi un volto a quelle mie chimere, le navi costruì di forma ardita, concavi navi dalle vele nere, e nel mare cambiò quella mia vita. E il mare trascurato mi travolse, seppi che il mio futuro era sul mare, con un dubbio però che non si sciolse. Senza futuro era il mio navigare, ma nel futuro trame di passato si uniscono a brandelli di presente. Ti esalta l'acqua e il gusto del salato, brucia la mente. Ed ogni viaggio reinventarsi un mito, ogni incontro ridisegnare il mondo e perdersi nel gusto del proibito, sempre più in fondo. E andare in giorni bianchi come arsura, soffio di vento e forza delle braccia, mano al timone, sguardo nella pura schiuma che lascia effimera una traccia. Andare nella notte che ti avvolge, scrutando delle stelle il tremolare, in alto l'orsa è un segno che ti volge, diritta verso il nord della polare. E andare come spinto dal destino, verso una guerra, verso l'avventura, e tornare contro ogni vaticino, contro gli dèi e contro la paura. E andare verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra inizio ed il finire, l'urlo dell'accecato Polifemo ed il mio navigare per fuggire. E fuggendo si muore la mia morte, sento vicina quando tutto tace sul mare e maledico la mia sorte. Non trovo pace, forse perché sono rimasto solo, ma allora non tremava la mia mano e i remi muta in ali al folle volo, oltre l'umano. La via del mare segna false rotte, ingannevoli in mare ogni tracciato, solo leggende perse nella notte perenne di chi un giorno mi ha cantato, donandomi però un'eterna vita, racchiusi in versi, in ritmi, in una rima, dandomi ancora la gioia infinita di entrare in porti sconosciuti prima.
Le 22 minuti, 30 secondi di pubblicità e poi torniamo, andiamo in Piazzale Loreto. Le 23 minuti in questo istante e quindi ancora buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Iniziamo quest'ultima parte di Pop Sera di oggi e andiamo a chiudere un po' un cerchio, perché chiudiamo il cerchio che ha aperto questa mattina Martina Stefanoni all'interno di Summertime, perché oggi è il 10 agosto e per Milano significa andare in Piazzale Loreto per commemorare i 15 martiri di Piazzale Loreto, commemorazioni che ormai da non so quanti anni si dividono in due, diciamo così. C'è la celebrazione mattutina, forse quella un po' più istituzionale in qualche modo, e poi invece alle 9, quindi tra un'oretta circa, quella, non so se definirla più movimentista, comunque un'altra modalità, anche se poi si mischiano le realtà che partecipano al mattino alla sera. E quindi noi andiamo lì perché fervono i preparativi, come si dice in questi casi, con Ivano Taglietti. Ciao Ivano, benvenuto.
Ciao Alessandro, buonasera Radio Popolare.
Ivano Taglietti è membro della segreteria provinciale milanese dell'AMPI, tra l'altro ci ha anche organizzato, ci ha aiutato ad organizzare anche un bel abbonaggio partigiano dalle tue parti di origine, tra l'altro siamo andati a finire. Senti, a parte questo Ivano, sì. Oggi, 10 agosto, che significato ha per la Milano democratica antifascista, che poi non è solo per la Milano, perché è una data così fondamentale per l'Italia intera, per la resistenza intera, questa data?
Eh sì, Alessandro, il significato non cambia, perché si fa sempre resistenza. Io sono sempre un po' più disperato, perché i tempi sono sempre più bui, perciò ha ancora di più una valenza storica importante, soprattutto per quello che ci circonda, che non ci aiuta, che non è facile, che insomma stamattina la manifestazione, diciamo quella istituzionale, gli accenti erano su quello che ci circonda e che davvero porta ancora timore a chi pensa alla Costituzione, alla Resistenza e a questi 15 martiri, questi 15 partigiani. Che...
Ecco, senti, non vorrei tornare sulle polemiche di questi giorni, le parole di La Russa, quelle di Vannacci, il rastrellamento, anche perché di Vannacci, del suo candidato sindaco a Milano, ho parlato fino a 2 minuti fa con la collega Alessandra Corica di Repubblica, ma vorrei stare con te sull'importanza di questa giornata. Hai detto è ricordo, ma facciamo anche antifascismo, quindi la giornata è sì di commemorazione, di doverosa commemorazione, ma anche in qualche modo di attualizzazione dell'antifascismo, al netto delle polemiche del qui ed ora. Sto dicendo, siamo in un'epoca in cui è necessario, è fondamentale, è importante rivendicarlo, questi valori.
Sì, Alessandro, guarda, stavo guardando l'ora adesso che mi ha chiamato. Sono le 8. Nel 44 li avevano fucilati alle 6:30 del mattino e adesso li portavano all'obitorio. Li avevano lasciati qua sul selciato per tutta la giornata. Chi c'era, ad esempio, mio padre mi ha raccontato che poi nel pomeriggio era passato di qua perché la voce era circolata. Era un caldo quasi come oggi, forse in quelle stagioni il caldo c'era. Insomma, era un segnale, e questo segnale penso che sia giusto ricordarlo ancora oggi, perché dal loro esempio, ma dall'esempio di tutti i caduti della Resistenza, ci sia di nuovo questa idea che non è solo memoria, ma che è solo antifascismo, proprio anche senza toccare le tematiche, come hai detto tu, perché davvero lasciamole perdere, le risposte le daremo stasera, le daremo da domani, e io come Ampi, ma tutti noi come antifascisti continueremo a darle e continuare a pensare che c'è la Resistenza, che c'è stata la Resistenza, c'è stata la Costituzione e c'è l'antifascismo, e su questo non si fa un passo indietro.
C'è da dire comunque che il clima da qualche anno a questa parte è cambiato ed è davvero sempre più difficile e nello stesso tempo sempre più doveroso scendere in piazza.
L'analisi che ha fatto l'Ampi, ma insomma che abbiamo fatto tutti assieme, è quello che ogni giorno, ogni mese, ogni stagione, come diceva, per toccare anche Guccini, ogni stagione si alza l'asticella. I fascisti, i loro maggiordomi, i loro padroni, insomma, tutti loro che continuano ad alzare l'asticella. Siamo davvero preoccupati, perché una volta sapevamo che esistevano, non sono mandati via, però che in realtà avevano questi appoggi, questo continuare, ho detto, questo continuare a alzare, mi viene in mente la rana bollita, ci hanno immerso nell'acqua e piano piano non ce ne accorgiamo, ma fra un po' saremo cotti.
Eppure,
ci sono per fortuna, sì.
Eppure, Ivano, mi sembra, io che sono un abitué, e per militanza mia e per ragioni professionali, giornalistiche di questo 10 agosto, mi pare che negli ultimi anni ci sia stato un ritorno di partecipazione rispetto magari ad anni un po' più mosci, diciamo così, no?
Sì, tieni conto che dal 46 io sono andato a reggermi, anche per dire qualcosa di sensato, stasera dal 46 su vari orari, perché di solito era la sera al 18, poi se era nei giorni lavorativi lo facevano alle 21. C'è stato un calo negli anni 60-70 in parte, poi si è ricominciato a capire che tutte le cose che parlano di memoria è un segnale importante da portare avanti. Guarda, io per andare sull'attualità, quando abbiamo votato pochi mesi fa per salvaguardare la Costituzione, vuol dire che c'è ancora un po' qualche boccata d'aria fresca. Te l'ho detto, quello che circonda non è facile. Abbiamo pensato noi come Ampi da forse 12 anni, 15 anni, di portare poi la manifestazione istituzionale al mattino, ma di portare la cultura, perciò la musica, le poesie, le letture con vari ospiti, con vari programmi tutti gli anni, alla sera. Perché ancora ci vuole ancora guardarsi negli occhi, tenersi per mano, pensare che non si è soli, perché se si è soli a dire non c'è poco da fare, hanno tutti i centri di potere, nei giornali qua là vuol dire che in realtà le spianiamo la strada. E non essere soli vuol dire ragionare insieme con voi, con la radio, con la controinformazione, con la musica. Insomma, sforzarsi di, anche stasera, di guardarsi negli occhi, di dire siamo qua, siamo presenti.
E in tutto questo io mi sono scordato la domanda più banale, ma più di servizio per ascoltatori ed ascoltatrici che magari tra circa un'ora saranno lì in Piazzale Loreto insieme a te. Com'è il programma di stasera?
Stasera c'è Castoldi, che come sapete è nipote di Salvatore Principato. Ci sono io che come... Ormai fino al 10 agosto non mi sposto da Milano, che sono militante puro e da domani vado in ferie anch'io. E poi ci sono gli Euro Mundi, perché come ti ho detto, ogni anno pensiamo di portare un gruppo. Abbiamo portato i Gang, abbiamo portato Renato Franchi, abbiamo portato dall'oltre po' che citavi prima i Bataquercia l'anno scorso. Quest'anno ci sono gli Euro Mundi con la banda Tom e altre storie partigiane. Loro hanno la musica, hanno una musica, hanno dei testi che sono molto vicini alla resistenza, un'analisi storica approfondita, e perciò quest'anno ci alletteranno con la musica, ma soprattutto con la memoria. E, insomma, ci proviamo, come solito Alessandro, non stiamo mai fermi, e ci crediamo, ecco, siamo convinti che tutto serve, anche poco, anche in qualche modo non arrabbiarsi, ma essere, divertirsi, avere questo aspetto ludico, che è quello di stare assieme, vuol dire già avere fatto un passettino avanti e non indietro.
Vabbè Ivano, io ti ringrazio, ti saluto, ti lascio preparare la serata di stasera, ricordiamolo, Piazzale Loreto alle 21, lì dove c'è proprio il monumento ai 15 martiri di Piazzale Loreto, e chi lo sa, magari faccio un salto. Ciao, grazie mille.
Grazie, ci vediamo allora. Grazie a tutti. Ciao Radio Popolare, ciao.
Era Ivano Taglietti della segreteria provinciale dell'ANPI di Milano, e vi dicevo, no, non vi dicevo, in realtà abbiamo iniziato stamattina a ricordare questa importante giornata, e io sono andato a recuperare un'intervista fatta qualche anno fa a Sergio Temolo, che era il figlio di Libero, uno dei 15 martiri. Sergio è morto a gennaio del 2022, però con Radio Popolare ha sempre avuto un grande rapporto, e allora qualche anno fa l'avevo sentito e gli avevo chiesto di ricordare, di raccontare ad ascoltatori e ad ascoltatrici chi era suo padre. Questo è il racconto che ci ha fatto.
Mio padre era immigrato a Milano dalla provincia di Vicenza e trovò lavoro a Milano, prima come assicuratore, poi come operaio, appunto, alla Pirelli, alla Brugiada prima e alla Bicocca poi. Dopo poco arrivai anch'io dal paese, dalla provincia di Vicenza, arrivai anche a Milano, e così finalmente potevamo stare assieme come una famiglia normale. Infatti lui nel frattempo si era trovato d'accordo con un'altra donna e si era sposato. Io avevo 6 anni, era il 36. Iniziai la scuola e fino al 45 andai avanti a studiare. Con mio padre si instaurò un sentimento di affetto esclusivo, per me c'era solo lui. Forse per questo lui si fidò di me, penso, e senza confidarmi della sua attività antifascista clandestina, mi coinvolse comunque in alcune azioni relative al suo impegno politico. Perciò parlare adesso di mio padre è un brutto ricordo. Infatti proprio nel mese di aprile di quel 44 lui era stato arrestato la sera del 20, non tornò a casa dal lavoro e io non l'ho più visto. Quella sera è stata l'ultima volta che mi ricordo.
Perché tuo padre fu appunto prelevato in
mentre usciva
dal lavoro, era l'aprile, il 20 aprile.
Altre volte era successo che erano venuti, e in genere chi sapeva che aveva qualche conto da regolare o che comunque era meglio non farci vedere, uscivano da un'altra parte. Era già successo altre due volte, mio padre me l'aveva raccontato.
Lui aveva preso contatti con l'organizzazione di comunista clandestina.
Mio padre era, diciamo, responsabile all'interno della Bicocca per il PC, per il Partito Comunista, e perciò si era messo un po' in vista. Ho parlato con alcuni operai anni or sono, che qualcuno ha voluto contattarmi, erano operai che lavoravano alla Pirelli e che abitavano qui a San Siro, e di conseguenza mi hanno detto sì, insomma, se faceva troppo vedere, se metteva troppo in mostra, che probabilmente nei giorni dello sciopero del 43 o del 44 si era fatto notare un po', e di conseguenza, anzi, un operaio di questi mi dice il giorno degli scioperi sbassava i cortei, cioè staccava la corrente, insomma. Mio padre era, lui proveniva dalla provincia di Vicenza, dal mio paese e il suo paese, Arzignano, nella Val del Chiampo. La famiglia proveniva da una famiglia di mio nonno che ho conosciuto e che era un grande personaggio. Aveva un forno, faceva il pane, poi aveva anche una oreficeria. Ma è andato a finire che in quella valle lì, dove erano tutti abbastanza poveri contadini, lui, da buon personaggio che, con una formazione socialista, anarchica, eccetera, segnava ma non incassava mai i soldi. Ed è andato a finire che questa attività di fornaio è fallita, insomma, certo, particolarmente nel periodo del ventennio. E infatti per quello poi tutti i figli erano 11 tra maschi e femmine, parecchi se ne sono andati venuti a Milano a lavorare, perché ormai non si poteva più, insomma. E lui era mio padre. Quando aveva 16 anni, con suo padre, mio nonno, erano stati, il negozio era stato assalito durante la notte da squadre di fascisti. Sapevano che lui era uno antifascista e ha spaccato i vetri. Allora mio nonno e mio padre se ne andarono, scapparono via su per, si rifugiarono sui tetti della casa e si salvarono. Era soprannominato anche in quel periodo Flecchia mio padre, perché era il nome di un deputato comunista che, quando veniva a parlare lì nella zona di Vicenza, mio padre con altri giovani facevano un po' da scorta, insomma. E allora, o ironicamente o perché era sempre, quando c'era sempre lui, l'avevano soprannominato col nome di questo
deputato comunista dirigente.
E poi gli avevano dato anche un soprannome di Lenin. Sono tutte cose queste che ho saputo
negli anni successivi
al paese, quando sono andato, che appunto ho scoperto che ero il figlio di Flecchia e di Lenin, non lo sapevo.
Era Sergio Temolo, il figlio di Libero Temolo, uno dei 15 martiri di Piazzale Loreto. Sergio, appunto, suo figlio, morto nel gennaio del 2022. Questa è un'intervista che gli avevo fatto qualche anno fa. Andiamo a chiudere questa puntata di Pop Sera. Quando sono le 20 e 19 minuti, vi ripropongo l'intervista che Martina Stefanoni ha fatto questa mattina a un altro Sergio, un altro figlio di uno dei martiri di Piazzale Loreto. Lui è Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto. Stamattina, durante la cerimonia istituzionale, ha parlato dal palco di Piazzale Loreto, appunto. Prima è stato ospite da Martina Stefanoni, quindi sentirete, ve lo dico subito, alcuni passaggi in cui parla al futuro, dirò, quando invece a quest'ora, alle 20:20 della sera, ha già fatto e ha già detto. Comunque, è questo.
La memoria di quegli anni resta un elemento fondamentale, no, per la nostra democrazia, e oggi ancora di più, visto il momento storico e politico che stiamo attraversando. Ogni anno noi vediamo anche il tentativo della destra di governo di negare, annacquare, no, le responsabilità del fascismo in diversi contesti storici, parlando di diversi contesti storici. Anche quest'anno non è da meno, tra poco ci arriviamo. Prima però vorrei partire dalla giornata di oggi. Vorrei chiederle, Fogagnolo, che giornata sarà 82 anni dopo, soprattutto con quale spirito anche lei personalmente arriva in Piazzale Loreto oggi?
Ma direi con lo spirito di chi dopo 82 anni vede che ancora le istituzioni fanno di tutto per negare ai familiari dei 15 verità e giustizia.
Ecco, appunto, questo è un riferimento non casuale, no? Perché proprio recentemente, in questi giorni, ci sono stati nuovamente polemiche di questo tipo. Ogni anno, diciamo, la destra rilancia la questione dell'8 agosto, legando la strage di Piazzale Loreto con le 10 vittime delle due bombe dell'8 agosto poste sotto un camion della Wehrmacht in Viale Abruzzi.
No, è cosa recente.
È cosa recente questo ritorno?
La rivendicazione, l'appropriazione indebita di quelle vittime,
sì,
è cosa recente da parte della destra. Prima le avevano dimenticate anche loro.
Ok, è ritornato negli ultimi anni.
Sì.
Ecco, però appunto la cosa, diciamo, abbastanza sconcertante quest'anno è che questa narrazione viene presa, intestata, riportata dalla seconda carica dello Stato, dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che qualche giorno fa ha cavalcato questa narrazione, no? La narrazione che lega le due storie, sostenendo che l'una, cioè Piazzale Loreto, sia stata la vendetta dell'altra, cioè Viale Abruzzi. So che lei affronterà il tema anche nel suo discorso, discorso che peraltro ha scritto prima delle dichiarazioni di La Russa. Che cosa ne pensa di tutta questa storia?
Ma penso che sia, ripeto, un'appropriazione indebita che debba essere corretta, perché come sempre i fascisti di oggi fanno l'estrapolazione di singoli episodi evitando di metterli nel giusto contesto. Il giusto contesto è che quella è una legittima azione della guerra partigiana di liberazione fatta durante la guerra civile. Guerra civile che è nata, e lo dice Renzo De Felice, c'è un evidente rapporto di causa-effetto nel momento in cui Mussolini costituisce la Repubblica Sociale Italiana, che si contrappone al Regno del Sud Casa Savoia, criticabile quanto mai, ma comunque legittima nella continuità dello Stato.
Certo, la polemica dice anche che appunto non si ricordano le vittime dell'8 agosto, cosa che invece appunto anche lei fa nel suo discorso di oggi.
Sì, oggi sarò più detta più analitico del solito su questo argomento. Io spesso durante i miei discorsi di commemorazione della strage parlo delle vittime dell'8 agosto, le ricordo semplicemente. Oggi sarò più dettagliato.
Ok, perché diciamo, qual è il rischio di questa equiparazione che viene fatta?
Ma allora, il rischio è dire noi eravamo buoni tanto quanto voi, e questo non è vero. Vi faccio un esempio per capirci.
Sì.
Ci sono testimonianze di parte tedesca e di parte fascista che dicono che durante un incontro fatto
nella sede della, del comando delle SS, i fascisti abbiano detto: no, ma facciamo una cosa forte che venga ricordata dal pubblico tutto intero. Fucilliamo 100 persone in piazza della stazione, così lo vedono tutti e capiscono che sono loro i cattivi, noi siamo i buoni. Capito qual era? E la cosa è significativa, tra l'altro non è un racconto isolato, ci sono convergenze di testimoni, ripeto, sia fascisti che nazisti, che dicono la stessa cosa, magari con differenza nel numero di persone, ma questo conta poco, conta il concetto che avevano queste persone della vita umana. Chi non era con chi non si riconosceva nella Repubblica Sociale Italiana, non si riconosceva nel fascismo, perché per loro fascismo e Stato erano la stessa cosa.
Eh sì, e questo è l'importante, poi appunto rimarcare, no, questi concetti che altrimenti restano nelle pieghe delle propagande. Le chiedo un'ultima cosa, poi la lascio andare. Che effetto le fa, anche ampliando lo sguardo non solo alla commemorazione di Piazzale Loreto, ma insomma c'è stato recentemente anche, ce ne sono state altre in cui si è nuovamente ricreata questa situazione, e che effetto le fa questo governo che così fatica a riconoscere le responsabilità del fascismo?
Mi fa un effetto orribile, letteralmente orribile.
Era Sergio Fogagnolo al microfono di Martina Stefanoni, sono le 20:27 minuti, io vi saluto con questo ultimo pezzo di Francesco Guccini, L'isola non trovata. Noi ci risentiamo domani, se volete, alle 18:35, ciao!
Quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice, in gotico latino. Il re di Spagna fece vela, cercando l'isola incantata. Però quell'isola non c'era, e mai nessuno l'ha trovata. Spani di prua dalla galea, come un'idea, come una splendida utopia, è andata via e non tornerà. Dei corsari portano un segno misterioso, ne parlano piano i marinari, con un timore superstizioso. Nessuno sa se c'è davvero, ed è un pensiero.